The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
DMTC presenta.
Cari amici, di nuovo insieme per un altro appuntamento con Il calcio non è un gioco. Tutto questo, come sempre, in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Ecco le domande di questa puntata. Ma la Premier League è veramente di un altro pianeta? Italiano Dionisi, cosa c'è di nuovo? Qual è lo stile di gioco di chi lotta per la salvezza? Caro Adriano, si parla sempre, spesso, lo facciamo tutti, chi più chi meno, nel confrontare il nostro calcio, il campionato di Serie A, con quello degli altri paesi. E in particolar modo è indubbio che la Premier League è il campionato top per tutta una serie di motivi. Allora, noi giustamente poi abbiamo negli occhi i big match, non ultimo Manchester City-Liverpool, e allora ci facciamo delle domande. Cominciamo. De Bruyne, il bionico. Partiamo da un giocatore per dire che cosa, Adriano?
Che la semplicità nel calcio è merce rara, specialmente se abbinata a giocatori di grande talento. Noi siamo abituati, noi mediterranei, latini, a immaginare il numero 10 un po' per rifarsi ai nostri tempi alla Beccalossi, cioè giocatori molto estrosi, driblomani. Oggi il prototipo di giocatore talentuoso è questo belga, che in realtà gioca spesso di prima, gioca sempre in verticale, e la sua intelligenza è nel muovere velocemente la palla e muoversi lui stesso velocemente dove non ci sono gli avversari, saltando gli avversari nello spazio libero, nello spazio aperto. L'occasione del primo gol è clamorosa, ma è ancora più clamorosa la giocata che ha fatto a inizio partita, quando ha liberato il compagno sulla fascia e poi Sterling ha sbagliato sul cross, un gol già fatto. Quando di prima intenzione, senza neanche guardare, questo passaggio fortissimo nello spazio, la velocità del passaggio è un indice di talento. Più un giocatore riesce a giocare velocemente il pallone e a una velocità più alta riesce a trasferirlo ai compagni, più ha qualità tecnica, che contrasta molto con quello appunto che è il nostro immaginario di giocatore talentuoso.
Ecco, tra parentesi, guarda, neanche a farla apposta, proprio oggi, prima di registrare questo nostro appuntamento, un mio amico mi ha chiesto, dice: ma De Bruyne fortissimo, ma che ruolo ha? Che io ho detto: guarda, secondo me è un tuttocampista, perché in effetti lui non si può dire che abbia un ruolo ben definito.
Se vogliamo, gioca nello stesso ruolo in cui gioca Zielinski nel Napoli e anche con le stesse caratteristiche, ma una potenza, una leadership, una visione di gioco che lo rendono veramente il giocatore universale, perché nel 4-3-3 lo trovi in difesa e poi con un cambio di ritmo in mezzo secondo lo ritrovi nella tre quarti campo avversaria, e è quasi immarcabile proprio per questo suo grande raggio d'azione. E sono voluto partire da De Bruyne, che se pensiamo che è allenato da Guardiola, che è un allenatore che ama il fraseggio corto, e si capisce l'evoluzione anche
dello stesso Guardiola, calcio, no? Dello stesso Guardiola.
Di Guardiola stesso, che in realtà ha in De Bruyne la sua bandiera, e De Bruyne è un giocatore verticale, non è un giocatore di tiki-taka, è un giocatore che fa passaggi fortissimi, rasoterra di 30-40 metri, è un giocatore che punta l'uomo in velocità e tira da fuori, è l'opposto di quello che facevano Xavi, Iniesta, Busquets nel suo Barcellona, ma è quello che si fa in Premier League. In Premier League non ci sono fronzoli, in Premier League si gioca sempre nella velocità e nello spazio, che sono due parametri che in Italia non si riescono ad allenare.
E perché secondo te?
Proprio non c'è la mentalità di allenarli. Si marca l'uomo non si marca lo spazio non, e non si attacca allo spazio, si attacca all'uomo, si cerca l'uomo. Invece bisogna cercare il vuoto, non il pieno. Questa, secondo me, è la grande differenza.
Però allora mi viene spontanea una domanda che, al di là che non è solo con le squadre di Premier League, ma un po' in generale, qual è la differenza sul piano dell'intensità e del ritmo che è così evidente ogni volta che giochiamo in
A
Europa?
mio avviso, il minor numero di tocchi palla e la velocità più alta del passaggio. Questi sono due aspetti chiave. Il primo controllo in Inghilterra è sempre orientato a mettere il giocatore nelle condizioni col secondo tocco già di fare il passaggio. Invece noi siamo molto più barocchi in questo. Abbiamo bisogno di una preparazione più lenta e quello che in qualche modo ci ha esaltato, no? Della nostra nazionale agli europei, era comunque frutto di un calcio con tanti passaggi preparatori, con tanti passaggi corti. È chiaro che l'Inghilterra ha una storia, no? Legata al giocare diretto in attacco rispetto a campionati latini, però a mio avviso sta insegnando un po' a tutti che la direzione è quella di unire la verticalizzazione con le qualità tecniche.
Oh, e poi del resto diciamoci pure che di inglese c'è poco, diciamo, ci sono degli ottimi calciatori, ma poi alla verità gli allenatori migliori sono stranieri, i giocatori migliori sono stranieri, quindi diciamo è proprio un modo diverso di intendere il calcio, questo possiamo dire in sintesi.
Sì, ma sì, quello che io ci tengo a sottolineare è che non è un gioco più muscolare. Cioè, non è un gioco dove la tecnica è applicata alla ricerca della profondità, alla ricerca della superiorità numerica in attacco, alla transizione veloce, a caratteristiche che servono nel calcio moderno. Ma non è un gioco più muscolare, è un gioco più tecnico, perché giocare con la palla che va più veloce, che è quasi un proiettile, implica avere maggior capacità del pitch control, del controllo del pallone, del controllo del campo.
Non c'è dubbio. E allora, con questa fotografia, con questa immagine del calcio inglese così evoluto rispetto al nostro, diciamo, in questo momento, torniamo proprio alla nostra Serie A. Dove c'è del nuovo? C'è del nuovo in Serie A. Quindi c'è qualcosa di buono, Adriano, anche da noi, soprattutto se prendiamo due allenatori, Italiano nella Fiorentina e Dionisi nel Sassuolo. Perché?
Perché vedendo le partite dell'ultimo turno di campionato, a cui noi sempre ci ispiriamo e ci appoggiamo, no? Per questa nostra chiacchierata, e andando a rivedere i gol decisivi, forse anche per il Napoli, naturalmente in senso negativo, fatti dalla Fiorentina al Maradona e i gol fatti dal Sassuolo all'Atalanta, si vedono che sono tutti gol che hanno la stessa matrice. Recupero palla.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Più alto possibile e sul recupero palla ripartenze alla massima velocità con tanti giocatori. Cioè squadre che riescono dal momento del break al momento del tiro in porta in 6-7 secondi a portare 5 giocatori nell'area di rigore avversaria. Cioè senza nessuna preoccupazione di che rischi comporta, ma con la certezza che quello è il momento in cui si può fare gol. E quindi quel momento bisogna sfruttarlo al massimo, costi quel che costi, sia a livello fisico sia a livello tattico.
Quindi, diciamo, in questo notiamo una filosofia e una spregiudicatezza che non hanno tutte le squadre.
E che caratterizza soprattutto la Fiorentina, perché si dice sempre che questi sono i due giovani emergenti, bla 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 bla, ma in realtà non si esplicitano mai le grandi differenze tra questi due allenatori. Italiano è un allenatore integralista che gioca sempre col 4-3-3, che gioca sempre col pressing ultraoffensivo sul recupero palle e la verticalizzazione, tanto che è una delle squadre di Serie A che ha l'indice di pericolosità più alto nelle transizioni. Quindi ha vinto a Napoli sfruttando quelle che sono le sue costanti di gioco. Il Sassuolo, se vai a cercare quale classifica è primo, non lo trovi. Non lo trovi da nessuna parte, nelle transizioni, nelle azioni manovrate, nei calci piazzati. Perché? Perché in realtà è una squadra che si adatta molto di più al tipo di partita e molto di più all'avversario. È una squadra più duttile. Gioca, è vero, sempre col 4-2-3-1, però in realtà una volta la puoi trovare col baricentro alto, la volta dopo col baricentro basso. È una squadra flessibile perché l'allenatore ha un'idea di gioco improntata molto sulla preparazione tattica di ogni singola gara, mentre dall'altra parte abbiamo un allenatore che quasi non guarda l'avversario, vuole imporre il suo modo di stare in campo.
In questa loro differenza, comunque, come hai notato tu e come ci hai fatto notare, c'è una differenza, ma c'è anche qualcosa di diverso rispetto a quello che magari più in maniera più omogenea vediamo nelle nostre partite. Terzo e ultimo argomento di questa puntata: gioco di salvataggio. Chiaramente si lotta per vincere i campionati, per arrivare in Europa, ma si lotta anche per salvarsi. Qual è l'aspetto particolare che vogliamo evidenziare in questo nostro appuntamento per le squadre che si stanno salvando?
Qual è lo stile di gioco necessario per salvarsi?
Tutti
Sono partito
dietro, palla lunga,
da
speriamo di.
questa domanda. Cosa deve fare? O forse ancora meglio, cosa non deve fare una squadra che si vuole salvare? E allora ho fatto questo tipo di ricerca alla rovescia. Sono andato a prendere le ultime tre dello scorso campionato, che sono le retrocesse, e vedere cos'è che le accomunava. Ebbene, ho trovato un dato abbastanza interessante, che sono le ultime tre in classifica, non solo per i punti e quindi sono retrocesse, ma per l'altezza del loro baricentro nella fase di possesso palla. Cioè sono le tre squadre che quando avevano il pallone non riuscivano a salire, riuscivano pochissimo ad andare a occupare campo nella metà campo avversaria. Ebbene, sono andato a riprendere il baricentro delle squadre che sono in fondo quest'anno per il baricentro. Ebbene, sono le squadre che sono in fondo alla classifica: il Venezia, il Cagliari, il Genoa e poi la Salernitana, che però ha aumentato sensibilmente il suo baricentro nelle ultime partite, quando c'è Nicola, soprattutto quando ha cambiato completamente la squadra e anche i suoi interpreti. Però questo è un dato significativo, perché si dice sempre che le piccole devono lottare all'arma bianca, devono difendersi. Invece, questo è un dato clamoroso: più la squadra sta bassa quando ha il pallone, ma anche quando non ce l'ha, perché più recupera basso, più fa fatica poi a riguadagnare campo e andare nella metà campo avversaria. Più tiene basso il baricentro, peggio è.
Beh, questa mi sembra molto interessante come lettura, al di là delle cose che si vedono in maniera evidente, no? Perché si dice, vabbè, quelle sono più deboli, prendono più gol. No, ecco, perché è proprio un modo di stare in campo che poi in qualche maniera ti limita. Forse, diciamo, osando di più, con un atteggiamento più offensivo, forse si otterrebbe di più che non difendendosi e basta.
E questo fa pensare al campionato dell'Empoli, al campionato dello Spezia, al campionato di squadre che magari non erano così tanto più dotate dal punto di vista del potenziale dei giocatori, no? Che però hanno un'impronta di gioco molto più propositiva, ma il Verona stesso, se vogliamo, no? L'Udinese da quando c'è Cioffi è una squadra molto più aggressiva rispetto all'Udinese di Gotti e si vedono i risultati. C'è un altro dato che caratterizza le squadre che sono in fondo alla classifica, sia della classifica di quest'anno che di quella dell'anno scorso: la durata delle azioni manovrate, che è bassissima, è sotto i 15 secondi, cioè non riescono perché recuperano palla basso, sono subito riaggrediti dagli avversari, non riescono a tenere il pallone. Sono molto correlate, collegate queste caratteristiche, purtroppo per chi in questo momento è in fondo alla classifica.
Bene, mi sembra un ottimo modo per chiudere questa nostra puntata, per aver avuto, diciamo, questa visione differente, perché, come spesso amiamo dire, ci piace rendere visibile ciò che nel calcio spesso è invisibile. Appuntamento con il calcio non è un giuoco. Alla prossima settimana e un grazie da parte di Massimo Caputi.
E Adriano Bacconi.
Una produzione di MTC.